Carissimi amici dell'Equipe Notre Dame, ben ritrovati. Siamo molto contente di poter avere questa opportunità di accompagnarvi nel cammino di Avvento con delle riflessioni settimanali. L'Avvento è un periodo molto bello, molto importante. Sappiamo che è uno dei tempi forti che la Chiesa ci regala con l'anno liturgico. E che ci prepara alla solennità dell'incarnazione del Figlio di Dio, che è appunto la solennità del Natale. È un tempo forte perché è un tempo in cui possiamo fermarci un po' a fare il punto della situazione, a riflettere, fare un po' di autoconsapevolezza, no? Conoscerci un po' di più, vedere quelle aree della nostra vita che ancora devono essere un po' evangelizzate e quindi di fondo un po' un cammino di conversione. E allora ecco, questa volta, quest'anno lo facciamo insieme, noi con voi e voi con noi. E speriamo che queste riflessioni possano davvero, dare degli spunti utili. Allora, abbiamo pensato che la prima vogliamo cominciare, con il tema della chiamata alla santità. E perché proprio la santità? Io la santità la paragonerei un po', ad uno sfondo. No, di tutto un po' il discorso che vogliamo fare per essere discepoli di Gesù. Immaginate un dipinto. Ecco, un dipinto può avere tante cose, tanti elementi. Possono esserci delle persone, degli animali, delle piante, dei vari oggetti. Però ciò che lega e che dà senso, che dà un contesto a tutte le cose che possono esserci in un dipinto, è lo sfondo. È lo sfondo che crea un po' l'ambientazione, no, di una scena. Ecco, allora la santità è un po' quello sfondo che lega, che crea l'ambientazione di tutti i vari momenti della nostra vita, sia a livello temporale, partendo da quando eravamo bambini all'età in cui ci troviamo ora, ma anche con tutte le persone, le situazioni, le cose che abbiamo fatto, che abbiamo desiderato. Ecco, la santità lega un po' tutto perché dà senso. Dà senso a tutto ciò che facciamo, altrimenti sarebbe un po' tutto slegato. Non so se voi siete cresciuti con questa idea che la santità era lo scopo, diciamo, lo scopo della nostra vita. Io mi ricordo che venendo da una famiglia praticante, ogni tanto lo sentivo, sia in famiglia, ma soprattutto poi in chiesa, almeno ai miei tempi, ancora si diceva che lo scopo della vita era la santità. Però forse non ho mai capito veramente in che senso, cioè che cosa si intendeva per santità, tanto che crescendo un po' questa idea l'avevo abbandonata, cioè sì, la sentivo ma non la capivo veramente, soprattutto non pensavo che fosse applicabile alla mia situazione, perché di tutto potevo dire della mia vita tranne che fosse una vita santa o che avesse dei presupposti per poter essere veramente una vita santa. Ma probabilmente perché avevo un concetto sbagliato di santità. E allora ecco che oggi vorrei fare un po' il cammino, un cammino di vari passaggi per cercare di capire in che consiste davvero questa santità. Ma prima dobbiamo essere convinti che la santità è davvero lo scopo della nostra vita. E allora dove lo troviamo? Dove lo troviamo fondato nella scrittura che la santità è davvero la nostra chiamata? Vi metto alcuni passaggi del Vangelo che tra l'altro li potete trovare nel foglio che è collegato a questo audio, a questa meditazione. Il primo passo che vi propongo è quello tratto dal libro del Levitico, al capitolo 19, che è uno dei primi cinque libri della Bibbia, e dove dice: Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Ecco qui il Signore non è che dice a Mosè, di agli Israeliti, guardate, mi fareste proprio un piacere se diventaste santi, oppure sarebbe davvero bello se voi poteste diventare santi, oppure vi suggerisco davvero la santità perché potreste avere tanti vantaggi. No, qui è molto chiara la cosa, siate santi. Sappiamo che il siate è un verbo, il verbo essere declinato al modo imperativo e l'imperativo nella lingua italiana, ma non solo in quella italiana, esprime un comando, no? Un ordine, qualcosa che di perentorio che va fatto. Siate. E allora diciamo che non è che c'è molto da discutere qui. Il popolo di Israele, tutto il popolo di Israele era chiamato ad essere santo. Perché? Perché Dio, il vostro Dio, io, il vostro Dio, sono santo. Quindi la santità nostra è motivata dalla santità di Dio. E perché questo? Beh, ha senso da una parte, perché se noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi se Dio è santo, noi che siamo la sua immagine, beh, avrebbe senso che siamo santi pure noi. E la Bibbia ci dice che siamo creati a immagine e somiglianza. Quindi siamo già stati creati un po' santi, però è una santità che è in nuce, che è un po' un seme che deve svilupparsi. E insieme alla santità, questo germe di santità, questo seme di santità, ci è stata data anche la libertà di poter poi farlo sviluppare così che possiamo davvero diventare, completare questa santità che è già stata messa in noi. Se volessimo una conferma di quanto appunto si trova nell'Antico Testamento, perché potremmo dire, vabbè, ma questo è l'Antico Testamento, nel Nuovo sappiamo che Gesù cambia le cose. Ecco, andiamo a vedere che cosa troviamo nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, che è il famoso discorso della montagna che si apre con il brano delle Beatitudini, Gesù, alla fine di questo capitolo 5, ha una frase molto emblematica. E Gesù dice: voi dunque, perché appunto è alla fine, al termine di quel discorso, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, come vedete, anche qui ci troviamo davanti ad un imperativo: siate. Si usa il termine perfetto invece di santo, ma sappiamo che perfezione e santità in questo caso sono sinonimi. E qui si aggiunge qualcosa di ulteriore. Non soltanto si dice siate perfetti perché il Padre vostro celeste è perfetto, ma si dice siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Come? Come indica uguaglianza. Qui allora le cose si fanno serie, ma potremmo dire, vabbè, però Gesù magari sta usando un linguaggio iperbolico oppure un linguaggio per simboli, per analogie, ma non sta veramente dicendo che è come. Ma se noi leggiamo il contesto di questo brano, ci rendiamo conto che qui Gesù si presenta come il nuovo legislatore, come il maestro che insegna e il nuovo legislatore. Perché? Perché in questo discorso c'è un'alternanza di queste espressioni. Gesù dice più volte: avete inteso che fu detto, riferendosi all'Antico Testamento, e poi aggiunge: ma io vi dico. Quindi Gesù riprende la legge antica, ma in qualche maniera la modifica, cioè non la abroga, non la abolisce, ma la porta ad un livello superiore, la completa, la porta a compimento. Allora ecco che si capisce perché qui Gesù dice non soltanto siate santi perché il Padre vostro è santo, ma siete santi come? Quindi c'è proprio potremmo dire, ecco, un compimento. Però dobbiamo anche appunto fare i conti con questa cosa, come noi piccole creature limitate, un po' come mi sentivo io, no? Come la santità può essere una cosa per me, dal momento che io sono un essere limitato e appunto peccatore? Com'è possibile? Allora, o ci troviamo davanti a un Dio che è crudele, che quindi ci chiede di fare qualcosa che non saremo mai in grado di raggiungere, oppure qui Gesù sta parlando di santità, sì, ma evidentemente la santità che ha in mente lui è diversa dal concetto di santità e perfezione che abbiamo in mente noi. E allora che cosa possiamo fare? Possiamo soltanto cercare di capire in che cosa consiste la santità. Visto che questa chiamata alla santità c'è, e e non si può appunto equivocare, allora cerchiamo di capire però in che cosa consiste veramente. Ci viene in aiuto un altro versetto della scrittura, preso anche questo dall'Antico Testamento, e preso dal libro del profeta Isaia, al capitolo 62. Qui Dio, qui il profeta, parlando al popolo di Israele, dice: sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E qui potremmo domandarci che c'entra lo sposalizio tra Dio e la creatura. C'entra, c'entra. Ecco, il termine santità in ebraico viene reso con questa parola, Kodesh, che indica varie cose, che sono diciamo collegate tra di loro. Il termine Kodesh indica l'essere messo a parte per qualcuno, e quindi attribuito, è specialmente l'essere messo a parte per il Signore, per il culto del Signore, di Dio. Allora lì si capisce che tutto ciò che, per esempio, aveva a che fare con il culto di Dio, vasi sacri, suppellettili sacre, ecco, erano dette sacre, erano dette sante, perché erano destinate al culto divino. Ma l'essere messo a parte viene utilizzato anche nel linguaggio sponsale, matrimoniale, per dire che lo sposo e la sposa sono messi a parte l'uno per l'altro, sono cioè dedicati, completamente dedicati, in maniera univoca, unica, no? Come appunto sono in una relazione che è appunto speciale, univoca, no? E allora ecco che viene attribuito questo stesso significato anche a Dio. Quindi l'essere creatura, la creatura, l'essere umano è dedicato a Dio in una maniera speciale, come se si trattasse veramente di una intimità, di una relazione intima. E allora ecco che quella relazione intima è chiamata santità, perché in quella relazione intima di amore si stabilisce un canale aperto dove l'amore di Dio, come l'amore di uno sposo, viene a far parte della creatura e viceversa. Quindi c'è questo passaggio di amore tra Dio e la creatura, tra Dio e noi. Allora capiamo che la santità non ha a che fare con uno sforzo titanico della nostra volontà che cerca di acquisire tutte le virtù possibili e mettersi su un piedistallo al di sopra di tutti e dire: guardate me perché io sono diventato santo. No, la santità casomai ha a che fare con il ricevere la santità di Dio. Quindi non è la santità una cosa che ci costruiamo noi, ma è una cosa che riceviamo in questa speciale relazione di intimità con Dio. E allora ecco, è qui che compresi la bellezza della santità, perché mi ricordo che quando ero ragazza mi viene consigliato di leggere un libro sulla vita di Santa Chiara. E ciò che mi colpì, al di là chiaramente della vita di Santa Chiara, fu quello che lessi nella copertina posteriore del libro. In questa copertina c'era scritto questa frase. La frase diceva: i santi non sono gli uomini più perfetti, ma sono i più coraggiosi. I santi non sono le persone più perfette, ma sono le più coraggiose. E allora quella frase veramente mi colpì, perché io mi rendevo conto che non potevo essere perfetta nella concezione di perfezione che avevo nella mia testa, perché mi vedevo limitata, mi vedevo con i peccati, mi vedevo spesso scoraggiata, no, davanti ai miei limiti, alle mie difficoltà. Ma il leggere la santità come coraggio, quindi come quel coraggio che intuivo, era il fatto di, nonostante i miei limiti, nonostante i miei peccati, guardare al Signore e dire: Signore, la santità viene da te, tu, solo tu me la puoi dare, solo tu sei la mia virtù. E allora, nonostante le mie cadute, ecco, io mi rialzo con coraggio e con coraggio, la faccia tosta di tornare da te e di dirti: ho bisogno della tua santità, tu solo mi puoi fare santa. Ecco, quel concetto di santità mi attrasse, quel concetto di santità, vedevo che era raggiungibile, proprio perché era irraggiungibile da me stessa, ma Dio me lo poteva dare, perché lui voleva rendermi santa. E allora, facendo un passo ulteriore, guardiamo o meglio, rafforziamo, no, questo concetto che abbiamo detto, che la santità quindi viene da Dio. Nella prima lettera ai Corinzi c'è questa bellissima frase di Paolo, che Paolo in parte dice citando l'Antico Testamento, che esprime questo concetto così: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Allora, qui si fa un po' riferimento a un po' la bellezza, no, di questa santità, che è ciò che è nelle profondità di Dio, fa parte del mistero di Dio. Che cos'è la santità? È lo Spirito d'amore, lo Spirito Santo, è il fatto che Dio è pieno di amore. Quindi un amore che non è stato mai visto da nessuno, non è mai stato sentito da nessuno, che è mai potuto entrare veramente completamente nel cuore dell'uomo, perché è qualcosa di irraggiungibile, di inaudito, di inafferrabile, no? È qualcosa che va oltre noi. Però lo Spirito, che appunto scruta le profondità di Dio, quindi conosce questi arcani misteri che sono nel cuore di Dio, ecco, lo Spirito ce lo rivela, Dio ce l'ha rivelato per mezzo dello Spirito. Quindi è questo Spirito, è ciò che ci viene comunicato, è ciò che ci è stato comunicato nel battesimo, è ciò che ci continua ad essere comunicato. E allora adesso vogliamo vedere come ci viene comunicato, come lo possiamo ricevere, questo Spirito di santità, così che la santità veramente ci abita ed è parte di noi. Allora, ecco, questo è l'ultimo brano che vi vorrei proporre ed è tratto dal capitolo 15 di Giovanni ed è la famosa analogia della vite e dei tralci. Gesù, in questi 10 versetti del capitolo 15 di Giovanni, dice: il Padre mio è il vignaiolo, io sono la vite e voi siete i tralci. È un'analogia molto interessante perché qui Gesù non sta dicendo: io sono il tronco e voi siete i tralci, quindi come se fossimo giustapposti, no? Attaccati l'uno con l'altro, però Gesù è una cosa e noi siamo un'altra cosa. Ma qui lui dice: io sono la vite e voi siete i tralci. E guardate un po', i tralci fanno parte della vite. Quindi noi facciamo già parte, siamo già parte del Signore. Noi siamo innestati in Lui con il battesimo, appunto. Siamo parte di Lui. E allora ne consegue che la linfa che scorre nella vite ovviamente scorre anche nei tralci, e così lo Spirito Santo che è in Cristo deve ovviamente, conseguentemente, essere anche presente in noi, scorrere anche in noi. E allora è interessante che qui Gesù non dice siate in me. No, ma dice rimanete in me. E anche qui badiamo bene, è un imperativo, rimanete in me. Ma quell'imperativo non è tanto un comando, lo vedremo fra qualche secondo, ma è un desiderio del cuore di Gesù, che Gesù esprime con appunto un desiderio appassionato: rimanete, rimanete in me. E quindi chiaramente ha a che fare con la nostra libertà. Paradossalmente noi siamo quei tralci che potremmo dire: no, noi non vogliamo far parte della vita, noi ci autotagliamo. Ma chiaramente se il tralcio si stacca dalla vite, si secca, muore, perché la linfa non c'è più. E infatti Gesù in quello stesso brano dice: senza di me non potete far nulla. Ma non potete far nulla in che senso? Non potete amare, non potete essere santi, non potete raggiungere lo scopo della vostra vita, perché lo potete raggiungere solo se rimanete in me. E qui questo verbo rimanere, Gesù ce lo ripete in 10 versetti ben 11 volte. E che cosa vuol dire questo? Beh, noi sappiamo dalla nostra esperienza che se vogliamo far capire qualcosa a qualcuno, qualcosa di importante, qualcosa a cui noi teniamo davvero e vogliamo essere sicuri che l'altro l'abbia capito, noi glielo ripetiamo fino alla nausea, continuiamo a ripeterglielo. Ricordiamoci quando i nostri genitori volevano che capissimo una cosa, quante volte, no, ce l'hanno detto, ma anche le nostre stesse raccomandazioni alle persone care, no? Io penso a voi quando volete raccomandare, essere sicuro che i vostri figli sanno quella cosa che gli volete dire, che gli state raccomandando, glielo dite tante volte, no? È normale, le cose importanti si ripetono, ma del resto anche nell'amore, se io voglio assicurarmi che la persona che io amo sappia che io lo amo, glielo dico tante volte. E quindi evidentemente anche Gesù qui vuole essere sicuro che gli apostoli lo capiscano bene, ma anche per un altro motivo. Perché Gesù qui sa che queste sono le ultime parole che lui dirà a loro. Loro ancora non lo sanno, che questi sono gli ultimi discorsi di Gesù a loro. Ma Gesù lo sa che dopo questo lui verrà consegnato da Giuda ai soldati e poi verrà arrestato e poi verrà crocifisso. Quindi questo sarà l'ultimo momento in cui è con gli apostoli. E allora ecco, queste sono le ultime volontà di Gesù, sono il suo testamento spirituale. Per questo Gesù insiste su alcune cose. Su questa insiste tantissimo. Rimanete, rimanete, rimanete. E sentiamo questa parola come se fosse rivolta a noi, sentiamo il nostro nome e con quel nostro nome sentiamoci dire: Michela, rimani, rimani, rimani nel mio amore, rimani in me, come il tralcio è unito alla vite, rimani in me. Solo così potrai diventare santa, perché solo così potrai ricevere il mio amore. E allora a questo punto ci rimane un ultimo passaggio che però non farò io, ma verrà fatto nelle meditazioni successive, nelle riflessioni successive. Ecco, come si rimane? Qual è il modo per rimanere nell'amore di Gesù e per rimanere in Lui? E quindi per essere sicuri che lo Spirito Santo, che la linfa vitale, che è lo Spirito di Dio, passi da Cristo a noi? Ecco. Allora, questo lo saprete nella prossima puntata, ma per oggi, ecco, l'importante è che abbiamo capito che siamo tutti chiamati alla santità e abbiamo capito in che cosa consiste la santità, come la possiamo raggiungere. Non è uno sforzo titanico della nostra volontà, ma è ricevere, quindi è un ricevere l'amore, lo spirito di Dio. Allora, quello che vi suggerisco come proposito concreto che appunto potreste fare come coppia. Allora, prima di tutto, magari ripercorrere un po' queste frasi che vi ho suggerito e vedere quella che vi colpisce di più, quella che vi risuona di più dentro il cuore, che ha più senso magari per voi in questo momento. E magari sono diverse frasi che vi colpiscono, no? Magari a lui colpisce una frase, a lei colpisce un'altra. Ecco. E magari quello potrebbe essere il primo obiettivo, quello che vi comunichiate tra di voi quali sono le frasi, o qual è stata la frase che vi ha colpito e dire perché, no? Quindi avere un dialogo tra di voi su questo. Ma poi l'altra cosa che vi consiglierei è quella di ripetervi, no, quella di in questi giorni, in questa settimana, ripetere la frase, magari la mattina e la sera, quindi quando vi svegliate e quando vi andate a dormire, magari anche se ve la ricordate durante il giorno. Quindi scrivervi questa frase che vi ha colpito e ripetervela quando siete svegli. Se avete la possibilità anche di ripetervela insieme, tanto meglio, ma se avete orari diversi e quello non è possibile farlo, allora anche individualmente potete però in questa settimana tornare a questa frase che vi ha colpito. Ecco, e farla e ricordarla come se fosse una frase che il Signore continua a dirvi nella vostra settimana. Grazie del vostro ascolto, buon cammino e ricordate, i santi non sono le persone più perfette, ma sono le più coraggiose.